Non è per ricambiare dei complimenti, anche perché Colombo è andato via quindi non mi può sentire, ma io vorrei proprio ringraziare Balboni e Colombo per e Gerardo Colombo per le cose che ci hanno detto, e vorrei sottolineare che Colombo è l'unico in Italia che dice queste cose. Non c'è nessun altro, né nella sfera del diritto, nella sfera della giurisprudenza, nella sfera della tutela penale, delle carceri, ma neanche nella sfera, io penso, della predicazione religiosa. Quindi mi sembra che sia stata una cosa importante aver vissuto questo momento, questo pomeriggio, questa proposta come una proposta fattibile, di riprendere la grande parola del perdono, che è poi appunto una grande prospettiva messianica, insomma, la liberazione dei prigionieri. Per venire al nostro tema, dunque, che sarebbe poi miseria e grandezza del Novecento in Dossetti, nel 1951 e Dossetti non ha fatto solamente quel discorso che così bene ci ha ricordato, ci ha raccontato Balboni ai giuristi cattolici, ma in quello stesso 1951 Dossetti tenne una prolusione all'Università di Modena che era appunto intitolata Miseria e grandezza del diritto nella Chiesa. Di questa prolusione non è rimasto nulla, è rimasto solamente il titolo. Più tardi, riferendosi a questo testo, Dossetti dirà che parlando della miseria e grandezza del diritto della Chiesa voleva, riprendendo una parola di Pascal, esprimere la sua concezione problematica del diritto canonico. Allora è evidente che in questo senso indicato da Dossetti la stessa antitesi si può applicare alla Chiesa, miseria e grandezza della Chiesa. Miseria e grandezza sono in effetti i due termini di un giudizio che si può applicare a tutte le cose umane, con l'importante avvertenza che la miseria non è mai solo miseria. E la grandezza è sempre limitata e ferita e inadeguata a produrre davvero ciò che promette. In questo senso, miseria e grandezza appartengono a un linguaggio che è ricorrente in Dossetti. Non è un caso che noi troviamo questa antitesi nel cuore del suo lavoro scientifico, appunto in quella prolusione all'Università di Modena, e non meraviglia che anche se stesso egli giudichi in termini di grandezza e miseria. Per esempio, nei suoi appunti spirituali, il 5 agosto del 1948, in un momento cruciale per le scelte che doveva fare, lamentava la miseria della sua risposta alla grandezza dei doni ricevuti da Dio. Allora, parlare di grandezza e miseria del Novecento vuol dire entrare dentro questa antitesi, non solo riguardo a ciò che oggettivamente il Novecento è stato, ma anche al modo in cui Dossetti lo ha percepito e vissuto. Però miseria e grandezza non sono due semplici ingredienti della storia di quel secolo, come lo sono del resto di tutta la storia. Ma c'è di più, perché a mio parere il nesso tra grandezza e miseria può essere assunto addirittura come criterio interpretativo ultimo, come canone ermeneutico del Novecento. E il Novecento stesso, attraverso questi due termini opposti, può essere preso come una lente con cui guardare tutta la storia. Nel Novecento sono avvenute cose mai conosciute prima, sicché si può dire che esso non è solo un secolo che sta nella successione dei secoli, ma in questo fluire dei secoli segna una discontinuità, una svolta, pianta un giudizio. e a cavallo della metà del secolo, tra il 1938 e il 1965, che si gioca la partita decisiva tra la miseria e la grandezza del Novecento. E come si risolve questa partita? Questa partita si risolve con la grandezza che giudica la miseria, la grandezza che vince la miseria, la grandezza che trascende la miseria e si pone come germe di una storia nuova. Ciò avviene a partire dallo storico incontro delle Nazioni Unite del 1945 a San Francisco, passa attraverso la Costituente in Italia e giunge poi alla grande profezia del Concilio. Si produce quindi una svolta. Negli anni precedenti, tra il 38 e il 45, la miseria aveva raggiunto il suo apice con il nazifascismo, la guerra, il razzismo, i campi di sterminio. Ed ecco che tra il 45 e il 48 la grandezza prende la sua vittoria sul piano politico, giuridico e antropologico, con l'abbattimento dei poteri assoluti, con il ripudio della guerra, con l'affermazione dell'eguaglianza e dignità per natura di tutti gli esseri umani. Si elaborano in quel tempo le dottrine che riconoscono queste cose come necessarie e possibili. Questo accade, ma non era affatto facile che ciò avvenisse, perché sempre il mondo aveva pensato il contrario. Colombo un po' l'ha accennato, quelle che sono state le società del passato, tutte. Perché guerra, arbitrio del potere e diseguaglianza avevano fino ad allora accompagnato tutto lo sviluppo umano e anche i livelli più alti della filosofia, del diritto e perfino del pensiero religioso. Quei mali, guerra, arbitrio del potere e diseguaglianza, erano stati teorizzati come dati di natura, come fattori necessari, indelebili e dominanti della storia umana. Prendiamo la guerra. Fin da un famoso frammento di Eraclito, la guerra era stata considerata come un fondamento ontologico della realtà. Polemos, che è il nome greco della guerra, era stato definito come padre e principio di tutte le cose, come giudice di dei e di uomini. La guerra era entrata a vele spiegate nella Bibbia, era poi stata giustificata dai teologi medioevali se intrapresa dall'autorità legittima, era stata posta come asse portante dello Stato moderno e come criterio ultimo della sovranità. Era stata sancita dal diritto e al fine era stata assunta come paradigma e inevitabile sbocco della politica, concepita essa stessa come scontro tra amico e nemico. Ed è proprio così, questa guerra qui, che Hitler aveva ereditato e l'ha fatta. Quanto al potere, fin dall'antichità i poteri erano stati costruiti come assoluti e anzi come sacri. E anche quelle che oggi celebriamo come le prime democrazie, quelle delle città greche, erano in realtà oligarchie, aristocrazie e crestocrazie, vale a dire potere di pochi, di caste e di ricchi. Si succedono poi regni ed imperi e anche quando arrivano le rivoluzioni moderne e spuntano le prime costituzioni, i poteri vengono sì divisi, ma non sanati, sicché mantengono il diritto di guerra nella sovranità esterna e nella sovranità interna si sottopongono sì alla regola del diritto, ma del diritto che essi stessi si danno. Non c'è il passaggio dal governo degli uomini al governo della legge. Non c'è una legge superiore che giudica tutte le altre leggi e vincola la legislazione a rendere effettivi i diritti. E perciò possono essere re, zar e sultani a concedere statuti e costituzioni. Così era accaduto in Italia con lo Statuto Albertino, finito nel fascismo. Così era accaduto in Russia con la rivoluzione del 1905, che aveva costretto lo zar Nicola II a promulgare il cosiddetto manifesto di ottobre e a istituire la Duma, il Parlamento russo. E questo mentre Trotsky era presidente del Soviet di Pietroburgo. E così era accaduto nell'impero ottomano nel 1908, quando i giovani turchi strapparono al sultano la Costituzione nel cuore dell'Islam. Ma il costituzionalismo non c'era. I vecchi modelli costituzionali, fatti di procedure e di forme, non bastavano. E così era accaduto che Hitler salisse al potere sulle spalle e sulle macerie della Costituzione di Weimar. E riguardo alla diseguaglianza, in questa, diciamo, anamnesi, diciamo, del passato, quanto alla diseguaglianza, si veniva da una storia in cui le donne erano state considerate inferiori agli uomini, fatte per obbedire, come diceva Aristotele, quindi autorità somma. I servi erano stati giudicati per natura inferiori ai signori, gli uni fatti per il lavoro, gli altri per la contemplazione. E gli schiavi erano stati ritenuti anche nel fisico diversi dai liberi e considerati come strumenti alla pari dei buoi, come diceva sempre il sommo filosofo. E poi si avranno i servi della gleba in mano ai padroni, e gli indios di cui si dubita che abbiano un'anima, e gli africani destinati alla tratta dei negri, finché si arriverà con Hegel, quindi al culmine, diciamo, della filosofia classica, a distinguere tra popoli dello spirito, capaci di svolgimento storico, e popoli della natura, di ciò incapaci. E in tal modo Hegel giustificherà la conquista delle Americhe. E poi all'inizio del Novecento, anche secondo Benedetto Croce, questo era legittimo e giusto, perché? Perché gli europei, grazie alla loro superiorità di natura, erano chiamati a dominare e a soppiantare gli indigeni e gli altri popoli non spirituali, come li avrebbe chiamati Hegel. Ed erano state appunto queste dottrine della diseguaglianza che erano finite nella ideologia ariana e antisemita di Hitler. Ora, questi tre cicli della storia umana, il ciclo dell'assolutismo, il ciclo della guerra e il ciclo della diseguaglianza, giungevano nel Novecento ai loro esiti estremi. Oltre non si poteva andare. Ma come chiudere questi cicli? Come rovesciare la logica per inventare un mondo diverso? Attraverso quale conversione, con quali risorse? Ciò poté avvenire perché l'umanità intera era passata attraverso la grande tribolazione. La morte e la vita si erano scontrate in uno stupefacente duello. La prima aveva mietuto 50 milioni di morti solo nell'Unione Sovietica, aveva sterminato 6 milioni di ebrei, 500.000 di zingari, aveva ucciso preti, bambini e partigiani, aveva insanguinato chiese e cimiteri, aveva distrutto le città europee, da Dresda, Coventry a Napoli, ed era giunta fino all'accensione del fuoco atomico. La seconda, la vita, aveva messo in campo straordinarie risorse di dedizione, di amore e di sacrificio. Aveva tenuto chiusa la bocca dei torturati perché non svelassero i nomi agli aguzzini. Aveva salvato ebrei e nascosto prigionieri evasi. Aveva stabilito tra uomini e donne nella resistenza una inedita comunione tra eguali. Parlando della genesi della Costituzione, Dossetti richiamava, e qui lo cito, l'evento globale della guerra testé finita, ricordava le decine di milioni di morti, i mutamenti radicali della mappa del mondo e gli altri eventi che avevano creato una nuova realtà storica globale a scala mondiale. Si era trattato, diceva, di un crogiuolo ardente e universale che addirittura aveva impresso nella Costituzione italiana uno spirito universale e in un certo modo transtemporale. Allora, è appunto in questo crogiuolo ardente che le vecchie dottrine, le vecchie politiche e le vecchie antropologie erano state provate col fuoco ed erano state rovesciate proprio nel loro opposto: il ripudio della guerra, la ricusazione dei poteri sovrani assoluti, la supremazia delle costituzioni sui parlamenti e sulle leggi e nell'affermazione dell'eguaglianza. Ma se ciò era stato possibile, lo era stato perché non c'era stato solo il dolore. Il dolore da solo non basta. Non c'è nel dolore alcuna produzione automatica del bene. Era accaduto che l'umanità non aveva voluto solo allontanare e archiviare in fretta quel dolore, metabolizzando le violenze e dimenticando le vittime attraverso un perdono non responsabile. Altre volte, innumerevoli volte, l'umanità aveva fatto questo con le violenze perpetrate, che si trattasse dello sterminio degli indios o delle stragi delle guerre di religione o del genocidio degli armeni, tutte cose che erano state ben presto rimosse e archiviate. Questa volta l'umanità non lo fece. L'umanità tratteneva il dolore, lo trasformava in memoria e di questa memoria faceva una memoria passionis, una memoria delle vittime. Avete sentito stamattina Giuseppe Ruggeri. Giuseppe Ruggeri, nel suo ultimo libro, che è la sua prima lezione di teologia, dice che dove c'è memoria delle vittime e partecipazione viscerale alle loro sofferenze, lì c'è la fine del mondo, la fine di un mondo, di quel mondo che aveva prodotto quelle violenze. E allora il linguaggio lo può raccontare come un evento apocalittico. Il senso della fine del mondo, dice Ruggeri, è la distruzione della potenza nemica dell'uomo, la distruzione di Satana. Si potrebbe allora, per descrivere quegli anni, ricorrere a un'altra immagine, raccolta dalla profezia della Genesi. La stirpe del serpente aveva morso al calcagno la stirpe della donna, la generazione del Novecento. Ma la stirpe della donna, quella generazione, aveva saputo resistere e aveva schiacciato la testa del serpente, con la grazia di Dio, naturalmente. Ma si può anche dire che l'Apocalisse sta nel fatto che le vittime chiedono giustizia e l'ottengono. La giustizia fatta alle vittime, però, non consiste nel fatto che esse siano vendicate. Questo non si può chiedere a Dio. L'Apocalisse non è la vendetta delle vittime. Consiste invece nel rendere reali, nel rendere presenti gli ideali e le speranze per cui le vittime furono uccise. Se si leggono le lettere dei condannati a morte della Resistenza, si vede per che cosa morivano. La libertà, il diritto, la pace, la vita degli altri, il bene delle famiglie che restavano. Perciò la Costituzione, il ripudio della guerra, l'invocata fraternità tra gli uomini rendevano giustizia alle vittime della Resistenza e della guerra. E questo è stato lo snodo fondamentale tra la miseria e la grandezza del Novecento. E anche Giorgio Lapira, uno dei professorini della Chiesa Nuova, vedrà negli eventi del secolo, come dirà, il crinale apocalittico della storia. Dossetti ha contemplato e vissuto la miseria del suo Novecento e ha concorso a promuoverne la grandezza, in profonda comunione con tutta la storia, come la sua vita è sempre stata. In quel decennio cruciale, tra il 38 e il 48, Dossetti diede il meglio di sé, sia nella costruzione della sua personalità interiore, sia nel lavoro scientifico, sia soprattutto nell'attività sociale e politica. In questa, sempre più incalzante per lui, si spese per il soccorso delle vittime, per la liberazione dell'Italia anche attraverso la lotta armata. Lui personalmente non ha usato le armi, ma era il comandante delle formazioni partigiani di Reggio Emilia che facevano la resistenza, facevano la lotta armata per liberare l'Italia. E poi, passata questa fase, l'invenzione di nuovi modelli di società e di civitas umana, e poi la Costituente, e poi la battaglia per la realizzazione di una democrazia di popolo capace di risposta all'attesa della povera gente, come diceva la Pira, quello che poi dirà nel discorso ai giuristi cattolici. Insomma, Dossetti fece di tutto perché la miseria non prevalesse, e questo egli fece all'interno in quegli anni. E questo gli fece all'interno di una radicale, prioritaria, imperiosa vocazione soprannaturale e consacrazione religiosa. Tanto esigente, da fargli apparire che quell'impegno, da lui pur così generosamente profuso nelle realtà naturali e negli affetti umani, nell'affetto, nell'amore per gli uomini, fosse in contrasto e quasi un'infedeltà a quell'unica vocazione e consacrazione religiosa. Così lui la visse, questa cosa. E guardate, non si legge senza una stretta al cuore e anche una profonda partecipazione emotiva quello che Dossetti scrive nei suoi appunti spirituali, ora appunto pubblicati sotto il titolo La coscienza del fine, quando fa il bilancio del decennio 1938-1948 e lo considera da parte sua come un periodo di tradimenti e fallimenti. Ha 35 anni, età che gli considera di passaggio tra la giovinezza e l'età adulta, e rivolgendosi al Signore Gesù giunge a dirgli che tutto ciò che di bene potrà fare nel resto della sua vita non cancellerà la miseria di questi 10 anni trascorsi fuori di te, cioè trascorsi contro il modello che voleva seguire di una, come scrive, consacrazione a te come dono totale e dedicazione esclusiva nell'umiltà e nella penitenza della mia sperimentata miseria. Qui siamo sicuramente nel mistero insondabile di un'anima, e si può perfino dire che un diario redatto in età giovanile non è una fonte neutrale e obiettiva a cui attingere per dedurne veramente il senso di una vita. Ma certo fa impressione sapere che tutto quello che Dossetti ha fatto per noi in quel decennio, la resistenza, la Costituente, il dossettismo, cronache sociali, la lotta con De Gasperi per una società più giusta, fosse da lui avvertito come un'offerta sottratta a Dio, come una deroga rispetto al fine della sua santificazione. E se può stupire che i 10 anni più creativi e più carichi di significato e di frutti della sua vita pubblica fossero da lui sofferti come se fossero perduti rispetto alla scelta totalizzante del regno, si può trovare in ciò la vera motivazione del suo ritiro dalla vita politica, definito come una liberazione, al di là delle ragioni storiche e politiche da lui illustrate a Rossena. Questa esperienza di sofferenza di Dossetti, che mentre era tutto dedito al bene della città terrena, era turbato dall'idea che si stesse distraendo da Dio, ci introduce allo scenario di un'altra inaspettata e definitiva grandezza del secolo, quella del Concilio Vaticano II. Perché se in una delle espressioni più alte della spiritualità cattolica del tempo, come era senza dubbio quella di un uomo come Dossetti, il rapporto della fede con le realtà naturali e del cristiano col mondo aveva potuto essere così tormentato, fino a essere declinato in termini di olocausto, vuol dire che qualche problema c'era per la Chiesa della spiritualità post-tridentina e preconciliare. Perché probabilmente quella spiritualità che praticata allo stato puro raggiungeva in Dossetti il suo apice, rischiava di essere fraintesa ai livelli meno elevati e di non poter essere più proponibile alla generalità dei credenti. Il Concilio risponde a questo problema. Si può anzi dire che Papa Giovanni l'aveva convocato per questo, il rapporto con le realtà naturali, con la storia del cristiano col mondo. Dossetti, come sapete, si dedica al Concilio interamente e questa volta senza riserve e divisioni interiori. E il Concilio risponde al problema di quale debba essere il rapporto del cristiano col mondo. Non c'è più la Chiesa costantiniana, men che meno si può invocare lo schema integralistico di Eusebio di Cesarea e di Maritain, che erroneamente Bagebozzo imputa a Dossetti e che Dossetti aveva invece laicamente sempre rifiutato. Ma il Concilio non fa proprio nemmeno un rapporto agonico tra il cristiano e il mondo, non innesca un cortocircuito apocalittico fondato sulla fretta della fine tra il mondo di Dio e il mondo degli uomini. Le parole dell'ascetismo totale in cui si esprimevano le scelte religiose più severe in tutto il corpus conciliare non ci sono. Il Concilio ristabilisce l'unità interiore dei credenti, non solo opera una conciliazione tra Chiesa e mondo, ma tra creatore e creature. Il mondo dell'uomo è un luogo buono in cui stare, perché Dio lo ha concepito, non lo ha abbandonato nemmeno dopo la caduta del peccato ed è venuto ad abitarlo con il Figlio e con lo Spirito. Dossetti è molto contento di questa larghezza di cuore della Chiesa del Concilio, è molto contento della riaffermazione della dottrina trinitaria, che secondo lui non si era più vista dopo i primi quattro concili, e che comporta una ripresa forte del tema dell'incarnazione e perciò della salvezza delle realtà terrene. E nel 1994, parlando allo studio teologico di Reggio Emilia, Dossetti mette il Vaticano II in asse con gli avvenimenti del 1945 e lo connette attraverso un arco di 13 anni ai due roghi atomici di Hiroshima e di Nagasaki, ricollegando il Concilio al crogiuolo ardente della guerra. Dossetti lo colloca nella storia del Novecento e ne fa in qualche modo il momento terminale del suo rovesciamento da miseria a grandezza. Dunque, nel Novecento c'è il fuoco della guerra e c'è il fuoco di Hiroshima, ma c'è anche un terzo fuoco, che è il roveto ardente del Concilio. Il passaggio dalla miseria alla grandezza del Novecento passa attraverso questi fuochi che lo mettono alla prova. Il primo, tutto laico e civile, è il crogiuolo ardente e universale della guerra che distrugge le scorie del passato e innesca la rivoluzione politica e giuridica. Il secondo fuoco, questo sì apocalittico, è il fungo che annuncia la distruzione finale se il mondo non si convertirà. Il terzo, ecclesiale e divino, è il roveto ardente del Concilio che brucia senza distruggere e che rinnova al mondo la rivelazione del nome di Dio e gli offre anche il linguaggio nuovo in cui declinarlo. Allo stesso modo, nel roveto ardente di Mosè, il Dio liberatore aveva lasciato cadere il vecchio nome comune con cui era chiamato e aveva rivelato il suo nome proprio, Yahweh. Si deve ad Arturo Carlo Jemolo, che era stato professore di Dossetti a Bologna, l'introduzione di questa immagine del rovetto ardente nella lettura del Novecento. Nel 1938 aveva scritto Jemolo che ci sono dei rari momenti nella vita dei popoli in cui questi sentono alitare il soffio del rovetto ardente e di un balzo possono sfiorare la vetta della giustizia. Ma quando gli anni del rovetto ardente arrivarono davvero, tra il 1944 e il 1947, l'anno appunto dell'anno della liberazione, della Costituente, eccetera, secondo Jemolo andarono perduti, perché secondo lui De Gasperi, con la sua avara politica, avrebbe spento il soffio di quel rovetto ardente. C'è un giudizio molto severo di Jemolo, che aveva appunto parlato di questo rovetto ardente, il momento in cui i popoli raggiungono la vetta della giustizia, e poi la delusione che lui vedeva nel primo avvio, diciamo, della Repubblica dopo la Costituzione. E allora, se non allora bruciato questo rovetto ardente, sarà dunque solo nel Concilio che quel rovetto ardente divamperà davvero, promuovendo una più alta giustizia e facendo giungere il Novecento all'apice della sua grandezza. Solo che il Novecento non è finito così. Nell'ultima parte del secolo questa grandezza sarà in gran parte perduta. La guerra sarà richiamata in servizio, la Costituzione sarà sotto attacco, l'eguaglianza tra gli uomini sarà rotta nella istituzione di un doppio diritto, ad esempio per gli americani e per i non americani, per i comunitari e gli extracomunitari, per i cittadini e per gli immigrati, non solo due trattamenti economico-sociali, ma due diritti diversi. E anche il Concilio sarà rimesso in causa, sia da quelli che lo difendono in quanto non avrebbe cambiato nulla, sia da quelli che lo attaccano in quanto avrebbe rotto la tradizione. Giuseppe Alberigo, la scuola di Bologna, Dossetti, pensarono per tempo, con la loro storia del Concilio, ad ammassare le fascine che permettessero al fuoco di quel rovetto ardente di non spegnersi e rendessero più difficile ai normalizzatori di spegnerne il soffio. E Dossetti, dal silenzio del deserto, scese nella città per salvare la Costituzione. Rivendicando il Concilio e la Costituzione per trasmettere alle nuove generazioni le grandezze del Novecento, Dossetti concluse la sua vita nell'unità ormai riconciliata di un'azione pienamente religiosa e pienamente politica. E anzi, questa sua ultima azione politica, che pure è apparsa a qualcuno come uno strappo rispetto alla sua vita consacrata, proprio questa, a differenza delle altre, almeno per come io l'ho vista, è stata fatta non controvoglia, non per caso, senza complessi di colpa, non per obbedienza a un superiore, anzi addirittura il suo direttore spirituale era contrario, non per una congiura delle circostanze, ma con lucida scelta e dedizione del cuore, senza alcun sospetto che quello fosse un tempo sottratto a Dio o che fosse un tradimento del suo vero dovere. Così dunque il Novecento ha cambiato la storia e le generazioni post-novecentesche dovrebbero saperlo. Dobbiamo farglielo sapere. Almeno dovrebbero sapere che il mercato non è tutto e che il pareggio di bilancio non è un dogma di fede. Se l'economia di mercato fosse stata fuori della portata delle decisioni politiche, Dossetti non avrebbe potuto fare quel discorso ai giuristi cattolici e su Cronache Sociali non si sarebbero potute discutere e criticare le ricette di Einaudi e di Pella. Non si sarebbe potuto negare che il problema fosse solo nel controllo del credito o nella difesa della lira, e non si sarebbero potute rivendicare politiche di intervento e di spesa. A Dossetti, a Fanfani, a Lapira, a Glisenti, a Federico Caffè, a Novacco, a Massaccesi, che scrivevano su Cronache Sociali, era ben chiaro che si doveva uscire dal cerchio magico di un dogmatismo liberale e dal mito di un automatico funzionamento del meccanismo di mercato, così come dall'abbaglio di una deflazione benefica e risanatrice. Essi scrivevano che non è solo coi bilanci in pareggio che si occupano le migliaia di braccia inerti, che si dà la vita al paese, che si muovono le energie, si moltiplica il reddito, si utilizzano i sussidi esteri, si diffonde il benessere e si risponde alla domanda e ai bisogni dei poveri. E così le generazioni di oggi almeno dovrebbero sapere che nel Novecento a tutti gli uomini e le donne è stato proposto un nuovo annuncio di fede, con una nuova narrazione, un nuovo linguaggio, e che anche l'annunciatore, cioè la Chiesa, è cambiato, come ha scritto Karl Rahner. C'è stata nel Novecento una straordinaria teofania di un Dio personale, che con infinita tenerezza è tornato a parlare ai suoi figli nel Figlio, è tornato a reclamare un rapporto con ciascuno, dentro e fuori le religioni e le chiese. Dicono le inchieste, c'è un'inchiesta pubblicata sugli ultimi annali del Regno, che le prossime generazioni non sapranno più nemmeno chi sia questo Dio, mentre nuove culture, nuovi teologi si affannano a spiegare che non può esserci un Dio personale, che Dio consiste in una potenza neutra dell'essere energia, che la divinità sarebbe una forza vitale astratta, una idea regolatrice, una pura dimensione dell'essere, un brivido di trascendenza interno e non esterno a ciascuno, una specie di ectoplasma che sarà pure il grembo dell'esistenza, ma è senza nome, senza volto e senza parole di vita. Forse la Chiesa dovrebbe accorgersi che il Novecento, col suo concilio, le ha offerto l'ultima possibilità di narrare agli uomini il Dio di Gesù Cristo.